Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Giuseppe Mauriello in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che settimanalmente si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Stiamo analizzando settimana dopo settimana i singoli obiettivi del millennio, vale a dire quei punti importanti che sono stati ratificati, approvati all'unanimità dai 191 stati membri dell'ONU nel settembre del 2000 e che pongono differenti, ripeto, obiettivi da raggiungere entro il 2015. Oggi parliamo del secondo obiettivo, vale a dire rendere universale l'educazione primaria. Ci sono vari punti in cui si articola questo generale obiettivo. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico due ospiti competenti che ci parleranno proprio dell'obiettivo, a che punto siamo, quali sono i problemi principali allo stato attuale in questo percorso che ci porta verso il 2015. Allora andiamo subito a presentarle. Abbiamo il piacere di avere, per quanto riguarda Save the Children, che è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini, la responsabile per le campagne e l'advocacy appunto di Save the Children, Fosca Nomis. Invece dalle ACLI, le associazioni cristiane e lavoratori italiani, abbiamo la responsabile per gli aspetti della legalità e dello sviluppo sostenibile proprio delle ACLI, facente naturalmente parte della direzione nazionale, Soana Tortora. E allora cominciamo proprio, direi, con Save the Children, con Fosca Nomis. Cerchiamo di dare anche un inquadramento. Abbiamo detto il secondo obiettivo è rendere universale l'educazione primaria. Siamo nel 2009. A che punto siamo rispetto al percorso previsto, almeno nel momento in cui è stato posto questo obiettivo?
Allora, ad oggi sono circa 72 milioni i bambini e le bambine che non vanno ancora a scuola e che quindi non accedono all'istruzione primaria. Di questi 36 milioni vivono in paesi che sono in guerra o che sono appena usciti da un conflitto. Questo per darvi un'idea anche dell'impatto che la guerra ha sull'accesso all'istruzione per i bambini e per le bambine. Questo aggiungiamo la povertà. La povertà è un altro fattore che vincola fortemente, che impedisce a bambine e bambini di andare a scuola. Spesso i bambini che non sono a scuola lavorano, sono a casa, sono coinvolti, scappano dalle loro case, perché appunto una guerra è in corso, e quindi tante sono le ragioni che spesso peraltro si intrecciano, che allontanano i bambini e bambine dai banchi di scuola, che invece è il posto dove dovrebbero essere per costruire il loro futuro.
Ecco, Fosca Nomis ha posto giustamente l'accento sulla situazione nei paesi in conflitto, in guerra. Soana Tortora, peraltro la problematica dell'accesso all'educazione, in particolare all'educazione primaria, non è solo un problema nei paesi in conflitto.
Assolutamente no, perché proprio queste cause stesse di povertà di cui parlava Fosca sono presenti in molte altre situazioni, chi più chi meno, soprattutto chiaramente nei paesi del sud del mondo, ma vorrei dire non solo. Nel momento in cui oggi la povertà non è più o non è solo un fenomeno che è presente in zone circoscritte, ma dove il divario tra i più poveri e i più ricchi sta diventando globalizzato, un po' attraversa tutti i paesi, anche quelli più sviluppati, e si sta assistendo, ahimè, non solo a un non avanzamento rispetto agli obiettivi del millennio, ma al limite anche ad un arretramento in zone dove finora questi fenomeni non erano toccati.
C'è un campanello d'allarme che viene fatto notare da Soana Tortora. Ritornando a Save the Children, a Fosca Nomis, e quindi magari ulteriormente entrando nel dettaglio di come poi opera Save the Children, parlavamo prima dei paesi in conflitto, ecco, questo rischio di arretramento lo vediamo vedete anche voi dal vostro punto di vista?
Sì, purtroppo lo vediamo, lo registriamo anche in molti casi, perché le guerre in alcuni paesi finiscono e poi spesso riprendono. Pensiamo alla crisi che c'è stata in Congo, un paese che è successa, la Repubblica Democratica del Congo, un paese dove crisi, instabilità politica e conflitti e diffusione di armi, in particolare di armi leggere, hanno un impatto molto, molto forte e che purtroppo si ripete nel tempo. Quindi la scuola può essere un elemento importante che rappresenta anche un elemento di continuità per i bambini e per i ragazzi e poi per tutta la comunità in definitiva, dai momenti di conflitto e di guerra ai momenti di sviluppo e purtroppo in alcuni casi viceversa. Quindi è particolarmente importante al nostro punto di vista che la guerra resti e rimanga una priorità. Spesso quando inizia una guerra ovviamente si pensa che ci sono altre priorità, che la necessità di garantire l'accesso a farmaci, all'acqua, al cibo, ecco, queste sono priorità, ma noi pensiamo che la scuola lo sia altrettanto, proprio per garantire un livello minimo di crescita e di sostentamento del contesto e del tessuto sociale dove milioni di persone vivono.
Ecco, Foscanomis, tra l'altro all'interno del problema stesso che stiamo analizzando se ne genera anche un altro. Si parla molto spesso di una discriminazione tra maschi e femmine, in questo caso tra bambini e bambine, rispetto all'accesso. Voi di Save the Children come state monitorando la problematica? Sta cambiando qualche cosa? Qual è la situazione?
Purtroppo c'è un dato forte, insomma, di discriminazione di genere e quindi la presenza a scuola di bambine è inferiore a quella dei bambini. Su 100 bambini che non vanno a scuola, 115 sono bambine. Questo dà un po' un'idea in termini di numeri. E questo quando inizia una guerra, tra l'altro ritornando appunto al tema di prima, le bambine sono le prime a restare a casa perché in tempi di guerra, anche non in tempi di guerra, ma in particolare in tempi di guerra, andare a scuola è particolarmente pericoloso perché sulla strada si possono incontrare una serie di pericoli e quindi spesso oltretutto è necessario che le bambine restino a casa perché ci si impoverisce, quindi c'è bisogno di qualcuno in più che lavori o che guardi la famiglia e curi l'orto mentre invece la mamma va a lavorare, quindi come dire, rischiano molto spesso di essere richiamate ad altri impegni, ad altri doveri oppure di essere esposte a violenze e pericoli, quindi è importante adottare delle soluzioni, degli interventi che abbiano una particolare attenzione a queste forme di discriminazione. Una per tutte, per dare un'idea, sono le home-based school, cioè quelle scuole che si svolgono, diciamo, a casa, le classi, le lezioni si svolgono a casa di qualcuno vicino alla casa degli studenti, no? Quindi il tratto di strada da fare è minore, il luogo è più raccolto ed è sicuro in qualche modo, spesso si tratta di case private, anche perché le scuole sono fra le prime strutture ad essere attaccate in tempo di guerra, quindi adottare delle soluzioni alternative che poi si devono adattare contesto per contesto e caso per caso, ma che comunque rispondano a queste esigenze, consente poi di dare una risposta efficace e di fare in modo che anche le bambine riescano ad andare a scuola.
Ecco, questo è proprio anche un esempio concreto che proviene da Save the Children. Passiamo proprio anche alle ACLI. Le ACLI, diciamo, le associazioni cristiane lavoratori italiani, che hanno tra l'altro una vocazione proprio educativa. Mi corregga se sbaglio, Susanna Tortora. E allora voi come portate avanti, ecco, questa vocazione? Come si traduce poi in azione sul campo? Quali sono le vostre, diciamo, proposte anche per esempio per risolvere o quantomeno cercare di risolvere questo problema di discriminazione?
Ma noi diciamo che lavoriamo in maniera, tra virgolette, indiretta da questo punto di vista, nel senso che il nostro lavoro è rivolto soprattutto appunto nei paesi del sud del mondo, stiamo parlando di Latino America, ma stiamo parlando anche di paesi africani, lavorando dentro una logica di sviluppo che passa attraverso il lavoro. E il lavoro, anche rispetto ad una formazione professionale dei più giovani, deve fare i conti con un livello culturale che molto spesso va rafforzato. Noi ci troviamo di fronte a ragazzi, ma anche a giovani adulti, che sono quelli che, di cui parlava Fosca, di quelli che magari sono reduci da situazioni, sto pensando al Mozambico per esempio, di situazioni anche di post-conflitto o di situazioni di non presenza di scuole che possano in qualche modo ovviare. E quindi il lavoro che noi facciamo nel momento in cui operiamo con questi giovani, avviandoli al lavoro e lavorando con loro per la formazione professionale, sappiamo benissimo che dobbiamo provvedere ad un rafforzamento delle loro capacità di base e delle loro capacità proprio primarie, di educazione primaria.
Per fare tutto questo, naturalmente, immagino sia da parte di Save the Children sia da parte dell'ACLI, c'è la necessità anche di avere una adeguata risorsa, delle adeguate risorse. Ecco, Suana Tortora, apriamo questo doloroso capitolo.
Questo è un dolorosissimo capitolo. Noi non bastava che anche gli anni scorsi fossimo il fanalino di coda della cooperazione internazionale, se possibile stiamo sempre scendendo più in basso. E sembra quasi che il dovere di assicurare la nostra parte rispetto allo sviluppo di zone diciamo più povere del pianeta a noi non ci tocca. Noi siamo tranquilli nel nostro paese, nel nostro cortile. E pensando poi anche ad un'altra cosa, che non solo siamo il fanalino di coda della cooperazione internazionale, nel senso che rischiamo sempre di meno di poter operare per uno sviluppo globale, ma anche in casa nostra il rischio è che poi quando i poveri ci vengono in casa, i più poveri del sud del mondo ci vengono in casa, inizia un altro fenomeno che è la discriminazione, e proprio stiamo assistendo in questa fase ad un rischio per cui proprio nell'istruzione primaria quelli che vengono da noi, dai paesi più poveri, rischiano di essere discriminati anche noi e quindi di vedere negato di fatto anche qui in Italia il loro diritto all'istruzione primaria.
Quindi
sto parlando dei figli di immigrati, ma sto parlando anche di ragazzini addirittura nati in Italia che solo perché sono figli di immigrati rischiano di essere o messi in classi ghetto o comunque addirittura di essere discriminati rispetto ai nostri bambini.
Ecco, immagino tra l'altro anche Fosca Nomes, che tra l'altro è responsabile, lo dicevamo prima, delle campagne dell'advocacy di Save the Children, abbia qualcosa da dire rispetto a questo argomento.
Sì, assolutamente, perché l'Italia ha una responsabilità importante, perché ha acquisito la presidenza del principale strumento di finanziamento dell'educazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi dell'educazione per tutti dell'UNESCO e della Banca Mondiale. Questo strumento si chiama Fast Track Initiative e ad oggi i fondi che dall'Italia, benché siano aumentati, ecco, uno dei pochi casi in cui anche probabilmente in considerazione di questo ruolo che l'Italia avrà questo paese, sono stati incrementati da 3 milioni di euro l'anno scorso a 10 milioni di euro quest'anno, rappresentano comunque una percentuale minima di quello che sarebbe una quota adeguata di fondi che dovrebbero essere destinati all'educazione per raggiungere effettivamente il secondo obiettivo del millennio, che è l'istruzione primaria universale. Quindi il nostro invito è un'attenzione al tema dell'educazione come investimento importante per la crescita e lo sviluppo dei paesi beneficiari, quindi dei paesi del sud del mondo, pensandola anche come a un investimento sociale che poi un domani potrà riguardare anche il nostro paese, collegandomi a quello che veniva detto prima da Suana proprio, no? Quindi ormai viviamo in un mondo dove le persone migrano, viaggiano, cambiano il proprio paese, vivono momenti diversi della loro vita in paesi diversi. Il fatto che siano istruite, che abbiano una conoscenza scolastica almeno di base, diventa una ricchezza davvero per tutto il mondo.
Però perché, Suana Tortora, è sempre così? In Italia l'Italia diventa sempre il fanalino di coda, c'è scarsa sensibilità da parte di chi ci governa, c'è scarsa capacità di fare la giusta pressione da parte di chi opera nel volontariato, c'è un disinteresse dell'opinione pubblica?
Sono molte le cause. Io credo che ci sia una scelta questo momento del nostro governo di privilegiare diciamo le cose di casa nostra e quindi di lavorare dandosi delle priorità che probabilmente, io sono d'accordo con quello che diceva Fosca, rischiano di essere miopi, nel senso che se i confini vengono abbattuti dal capitale finanziario, tanto più vengono abbattuti dalle persone che sempre di più viaggiano e si spostano, e quindi l'idea di un mondo che non può essere fatto a muri, fatto a segmenti, però questa concezione, diciamo, fa a pugni con le politiche che vengono praticate. C'è un problema oggettivo che si mette insieme con questa questione, che è anche una questione culturale, perché poi di fatto questo rischia di diventare da un lato lo specchio, dall'altro l'incoraggiamento delle persone, di un sentire comune che sempre di più viene incoraggiato a farsi i fatti propri e quindi a chiudere le porte alla solidarietà. Allora, io credo che ci sia un problema di una solidarietà di stati e di governi, e c'è un problema di solidarietà della società civile. La società civile in genere la sua parte la sta facendo, anche perché poi ad ogni progetto che viene finanziato dal Ministero degli Esteri o da altri organismi internazionali c'è sempre una quota di cofinanziamento che gli organismi promotori debbono assicurare, che in genere è pari al 50%. Allora, la società civile è disponibile a fare il suo mestiere, è importante che anche i governi lo facciano.
Ecco, quindi tra l'altro ulteriormente noi tra poco daremo anche dei siti internet che rappresentano almeno per una larga fetta di popolazione un accesso privilegiato, per cercare anche di responsabilizzare chi ci ascolta. Però prima di dare notizia dei siti sia di Save the Children sia delle ACLI e anche di tutto ciò che può essere utile a livello di materiale informativo, io vorrei tornare proprio sull'obiettivo stesso, il secondo obiettivo, e porre a Fosca Nomis questa domanda, cioè qual è l'utilità di aver posto non soltanto il secondo, ma in generale questa serie di obiettivi, e serve a qualcosa averli posti anche a rischio che questi obiettivi poi non siano effettivamente raggiunti?
Sì, è stato importante fare questa scelta perché è un impegno politico forte che si sono dati i governi di praticamente tutti i paesi del mondo nel raggiungere sostanzialmente poi il soddisfacimento di una serie di diritti umani, perché ricordiamo che dietro questi obiettivi che si intendono raggiungere parliamo poi di diritti delle persone, dei diritti dei bambini e delle bambine anche. Diritti che sono sanciti nelle convenzioni internazionali, ma anche nelle leggi nazionali. Pensiamo, per l'Italia, la nostra Costituzione prevede il diritto all'istruzione. Quindi si tratta di rinforzare in qualche modo e di sottolineare il valore politico del garantire che questi diritti siano effettivamente riconosciuti a tutti. E questa è la chiave, questo è il punto. E dall'altro punto di vista, per noi come società civile rappresentano comunque un elemento per ricordare ai governi i loro impegni, gli impegni che ne hanno preso e il fatto che devono garantire i diritti ai loro cittadini.
E speriamo soprattutto che poi ci sia sempre maggiore armonia tra le dichiarazioni fatte a livello di principio e magari di grandi vertici internazionali e poi l'effettiva concretizzazione di quegli aiuti promessi. Fatta questa parentesi, diamo allora delle utili informazioni che siano anche degli stimoli di responsabilità per i nostri ascoltatori. Cominciamo con le ACLI, con Soana Torta. Quale potrebbe essere un sito interessante dove andare a cercare delle ulteriori informazioni, magari proprio su questo obiettivo numero 2?
Ma io la cosa che posso dare è l'indicazione, diciamo, più ovvia, che è il sito della nostra organizzazione.
Certo.
Di cooperazione allo sviluppo. Oltre naturalmente al sito istituzionale delle ACLI, che è www.acli.it, io darei il www.ipsia.acli.it.
Ripetiamolo.
www.ipsia.acli.it. Nel senso che lì ci sono quei progetti di cooperazione allo sviluppo di cui parlavo, che si svolgono appunto in Brasile, in Argentina, in Kenya, in Mozambico, e che sono, oltre che nei Balcani naturalmente, dove lì il ragionamento che faceva Fosca sul post-conflitto siamo in Europa, ma siamo in situazioni problematiche di post-conflitto ancora dopo quasi 10 anni.
Ecco, quindi queste sono, ripetiamo, proprio le indicazioni che Suana Tortora dal punto di vista delle ACLI ha voluto dare a chi ci ascolta, anche proprio per stimolare un interessamento che ci sembra dovuto, almeno noi lo riteniamo. Per quanto riguarda Save the Children, Fosca Nomis, la stessa domanda.
Sì, io vi segnalo ovviamente il nostro sito, che è il sito www.savethechildren.it, dove potete trovare informazioni in particolare sulla nostra campagna Rischiamo il Futuro, che è proprio sull'accesso all'istruzione nei paesi in guerra. Però vorrei sottolineare anche un altro sito per noi importante, che è il sito della campagna globale per l'educazione in Italia, che è una campagna che ha proprio l'obiettivo di promuovere l'accesso all'istruzione e in particolare il finanziamento dell'istruzione nei paesi del sud del mondo. Il sito è www.cge, come campagna globale educazione, -italia.org.
cge-italia.org, ovviamente preceduto dalle 3 W. Del resto non vi preoccupate, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, riascoltando la nostra trasmissione sul sito ulteriore che vi darò e che già conoscete della Radio Vaticana, potrete naturalmente prendere con più calma gli appunti. Ripeto, sono informazioni molto importanti, e da una corretta informazione che poi nasce una giusta sensibilizzazione e poi da lì magari una pressione anche su chi ci governa, perché non siamo sempre il fanalino di coda in ambito di cooperazione. Io, invitando naturalmente ad ulteriori trasmissioni le nostre graditissime ospiti, io amo tornare sugli argomenti, devo però per il momento terminare qui la trasmissione perché il tempo ci dice questo, e quindi ringrazio moltissimo Suana Tortora, responsabile per l'aspetto legale di sviluppo sostenibile delle ACLI. Grazie moltissimo Suana Tortora.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente a Fosca Nomis, responsabile per le campagne di advocacy di Save the Children Italia. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro. A presto.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna la settimana prossima, ma parleremo dell'obiettivo numero 3, promuovere l'eguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.